schiave da narrare.
C'era una volta.
Musica 7, vite riavvolte su Radio Statale. Buonasera.
Buonasera a tutti, amici.
Siamo tornati per la vostra felicità.
Buon anno a tutti.
Buon anno agli scanzonati anche.
Tanti saluti agli scanzonati che hanno appena finito una puntata bellissima.
Abbiamo ballato tanto in studio.
Un sacco di trenini in studio, ragazzi, non potete immaginare. Qua volano anche cuori che ci mandano anche cuori.
Capodanno, e noi capodanno.
Li cambiamo tutti i cuoricini.
Allora, noi siamo tornati. Questa è la nuova stagione di Musica 7, nuova nel senso che comunque è iniziato un nuovo anno, andremo avanti,
diciamo,
fino al
nuovo anno solare di
fino
Musica
a
7.
Non so quando, però andremo avanti
e a quando avremo voce in corpo.
Esatto. E niente, siamo tornati più carichi che mai, anche con 43 kg addosso che abbiamo prontamente smaltito nella sessione invernale.
L'ansia degli esami comunque si sa fa bruciare un sacco. Si sa che l'ansia, come nel recente studio, che è emerso dal recente studio del gruppo dei The Pills, che probabilmente conoscete, il famoso gruppo di scienziati, dal loro studio è emerso che l'ansia è lo sport più completo. Cioè, sì, fai 200 battiti frequenza minima, poi bruci 200 calorie, cioè proprio fisso, te fai il six pack,
è meglio del nuoto, cioè non ce n'è. Quando le mamme dicono ai bambini devi andare a nuoto, dovrebbero dire devi ansiarti un po', capito? Quindi dovrebbero fare così. Allora, oggi parliamo di un personaggio, cioè, che abbiamo definito così. Un eroe che non voleva diventare un eroe.
Suo malgrado è diventato un eroe, ecco.
Aldo Moro. E adesso
iniziamo la nostra storia.
Così.
Sì.
We'll be right back.
allora.
Mamma mia!
Chi erano?
Mamma mia, proprio per entrare nel mood degli anni di piombo.
Esatto, poi un po' mood criminale, capito? Esatto. Abbiamo scelto
i Calibro 35.
Bravo! Esatto.
Nel frattempo, mentre voi sentivate la canzone, noi ci siamo infilati di passamontagna, perché era, insomma, era il mood era diventato questo.
Volevamo andare a rapinare un po' di qua in centrale, capito, sopra.
A rapinare i libri. Vabbè,
oggi ricordiamo, parliamo di Aldo Moro, quindi sì. Abbiamo voluto iniziare proprio il racconto della sua vita, che comunque è finita in modo tragico, poi vi racconteremo, con questa canzone appunto che rimandava agli anni 70, nel senso,
comunque, gli anni, appunto, gli anni di piombo.
Gli anni di piombo, periodo criminale.
Perché appunto i Calibro 35, che sono un gruppo che spaccano un sacco, che fanno, cioè, appunto queste musiche stile colonne sonore dei polizieschi anni 60-70, per cui, cioè, sono veramente bravi, veramente.
Anche i loro album si chiamano comunque, rimandano molto a film che hanno, che sono di quell'epoca.
Esatto, sì,
70.
Sì, ad esempio questa canzone si chiama Eurocrime, quindi proprio, diciamo, in tema di rapine, di mano armata. Poi, anzi no, in realtà l'ultimo album hanno cambiato un pochettino tematica.
Si chiama Space.
S-P-E-A-C-E, cioè sì. con l'acronimo, cioè.
No, tra l'altro i Calibro 35, non so se posso portare la mia testimonianza, li ho visti dal vivo, sono molto
bravi. Li abbiamo visti insieme dal vivo.
No, sì. Io li ho visti due volte allora.
E io l'ho visti una volta
allora
insieme
li ho
a
visti
te.
Due volte. No, sono molto bravi, sì, sì. Non ne sbagliano una, cioè, nel senso, come li sentite sul CD, li sentite dal vivo.
Poi sono appunto degli strumentisti veramente bravi, cioè dei musicisti pazzeschi.
C'è Enrico Gabrielli
che è il loro frontman, che praticamente, cioè, io mi ricordo quando siamo andati al concerto al Magnolia, tipo lui era lì sulla sua postazione, perché di default, diciamo, che suona la tastiera. Però tipo, non lo so, ogni tanto si girava, tirava fuori un flauto. Tirava fuori, tipo, sai, tipo il prestigiatore che tira fuori dal cilindro il coniglio. Lui tirava,
esatto,
fuori gli strumenti, tutti gli strumenti, cioè,
assurdo.
La chitarra, tirato fuori un basso, un flauto, un violino, cioè, no, pazzesco,
no,
un polistrumentista pazzesco.
Andateli a vedere perché meritano un sacco, quindi il nostro consiglio è di seguirli. Il nostro regista ci fa sì, ok, salutiamo Gabriele.
Salutiamo Gabri, il mitico Gabri.
Il mitico Gabri. E niente, che non vuole sentire i nostri suggerimenti musicali. Chi se ne frega, continuerà con la sua musica da internet da 56k, a me non me ne frega niente. E quindi tutti a Linoleum un venerdì, mi raccomando. Allora, iniziamo il nostro racconto della vita, nel senso, raccontando Aldo Moro.
Il personaggio Aldo Moro, appunto. Ci eravamo preparati un siparietto molto carino che inizia così. Allora, pensate di essere all'Ambrate nel 1916, nella fermata del Marino.
Perché la fermata del Marino c'era già, capito?
Cioè, il Marino è un'istituzione
internazionale,
secola seculorum proprio. Quindi pensate di prendere un bus, il Marino bus, che va a Maglie.
Per chi non lo conoscesse, il Marino è famoso tra i terroni fuori sede, nel senso che comunque facendo prezzi
a buon mercato,
è una compagnia di pullman, ti porta nel famigerato sud Italia a rincontrare le tue famiglie, a mangiare del cibo buono che qua a Milano non trovi. Quindi dicevamo, 1916 alla fermata del Marino,
arrivi a Maglie, e nel 1916 a Maglie nacque Aldo Moro.
Aldo Moro.
E niente, quindi la facciamo un po' abbastanza sbrigativa. Comunque Aldo Moro, appunto, nacque a Maglie, che è in provincia di Lecce,
sì,
nel 1916. Poi vabbè, si laurea in giurisprudenza all'Università di Bari, che tra l'altro poi gli verrà, lui poi diventerà anche professore all'Università di Bari e gli verrà poi intitolata, perché voglio dire, per quello che succederà dopo, che vi racconteremo a breve. E niente, poi allora diventa, quindi si laurea in giurisprudenza, poi diventa anche professore, erano i primi anni 40, quindi intorno al 42-43. E poi comincia, diciamo, lui era un
già professore prima, comunque negli anni 30-35, si interessa alla politica nel 43, tra il 43 e il 45, perché comunque,
okay, sì, sì,
essendo un forte cattolico, si avvicina a un partito in particolare che stava nascendo in quel periodo,
che era la Democrazia Cristiana, sì.
Esatto. Avvicinandosi alla Democrazia Cristiana, appunto, incontra proprio le sue ideologie cattoliche, si avvicinano appunto alle ideologie democratiche, appunto, del partito. E nel 48 diviene deputato dopo essere stato membro dell'Assemblea Costituente. Che cos'era l'Assemblea Costituente?
Era quell'assemblea di, dei padri fondatori della nostra giovine Repubblica, che scrisse, diciamo, non mi viene il verbo al passato remoto, è un po' difficile in questo momento con questo caldo. E no, comunque, che scrisse, sì, appunto, che formulò tutta la Costituzione italiana, quindi proprio padri fondatori della nostra Repubblica.
La carta costituzionale che hanno tentato di farci cambiare in questo ultimo referendum.
Non siamo una trasmissione di politica,
esatto.
Quindi.
E quindi nel 48 diviene deputato della nuovissima Camera dei Deputati appena nata, comunque,
esatto,
della nuova Repubblica Italiana. E successivamente ricopre incarichi di ministro e sottosegretario di vari governi, tra cui vari governi, magari Andreotti, e soprattutto di De Gasperi, che è comunque il padre fondatore della Democrazia Cristiana, uno degli uomini più importanti,
esatto, diciamo, a cui poi lui successe alla guida del partito,
esatto. E nel 63 arriva la data importante per lui, vabbè, tranquillo. Nel 63 arriva,
io non uso più i passati remoti,
esatto. voi del sud sapete tanto usare i passati remoti,
è evidente. Stasera c'è un bug, mi scuso con i radioascoltatori.
Nel 63 arriva appunto la data importante per Aldo Moro, che praticamente è il suo primo governo di centrosinistra, perché in questo governo figurano tra gli altri il Partito Socialista, perché era proprio una coalizione tra la Democrazia Cristiana e questi partiti, tra cui anche il Partito Repubblicano Italiano. È un po' il primo compromesso storico che poi vi andremo a raccontare, perché lo fece con
Nenni. Che andremo a raccontare adesso,
dire. Adesso, perché comunque
anche tu con la consecutio temporum stai un po' sbagliando.
Fammi dire una cosa importante, perché negli anni da ministro introdusse l'insegnamento dell'educazione civica nelle scuole, che questa secondo me è una cosa importante.
Certo,
perché
caspita,
nel senso, non è inutile che mi fai così, perché c'è la mia fiancée in studio che mi dice che cavolo fai, però secondo me è comunque una cosa importante, perché nel senso l'educazione civica riguarda la nostra coscienza, quindi nel senso la nostra coscienza storica. Quindi secondo me era comunque un insegnamento importante per le nostre...
Secondo me anche per quella che è la mia esperienza, diciamo, scolastica, non viene neanche fatta mai,
esatto,
bene come si dovrebbe.
Esatto, viene un po' trapassata così. In realtà si tratta proprio di diritto pubblico alla fine, perché comunque...
di capire un po'
come funziona l'Italia.
Dove viviamo, come, esatto, viviamo, diciamo, nel nostro paese, ecco.
Come era visto nel partito Aldo Moro? Aldo Moro era visto come un grande mediatore, un grandissimo mediatore, perché doveva mettere proprio d'accordo tutte le varie correnti che c'erano dentro la DC. Per esempio, posso fare un riferimento che poi magari vi parleremo più approfonditamente. Nel film Il Divo di Paolo Sorrentino, cioè il film Il Divo parla di Giulio Andreotti.
Mm-hmm.
Appunto, Andreotti faceva parte della corrente andreottiana e con lui c'erano tutti i suoi uomini. Quindi nella DC c'erano tutte le correnti, c'era la corrente andreottiana, c'era la corrente di Moro e c'era la corrente di Fanfani, e poi c'erano altre correnti di altri comunque personaggi di spicco del partito. Quindi lui era un po' il mediatore che metteva tutti d'accordo, ma non solo dentro la DC, anche al di fuori della DC, comunque nei rapporti tra DC e altri partiti.
Mm-hmm.
Diciamo che arrivando al punto chiave, lui comunque era un cattolico che voleva arrivare a cercare di trovare un equilibrio tra il suo comunque credo e il suo cattolicesimo.
Le sue idee, diciamo.
La storia cattolica dell'Italia, trovare un punto di incontro con l'imperante laicismo che stava andando nell'Italia dell'epoca, nel senso
che era rappresentato 60-70. Poi, diciamo, era pienamente rappresentato dal Partito Comunista Italiano. Ecco.
Quindi... arrivando a questo, il compromesso storico, che magari voi avrete sentito. Hai sentito, Gabriel, il compromesso storico? No, sì.
Fischia, se l'ha sentito.
Mi dice di sì. Il compromesso storico, cos'è il compromesso storico? Fu un avvenimento abbastanza importante, perché poi si legarono, secondo me, abbastanza poi i fatti di cronaca nera di terrorismo che poi ci furono, perché fu magari una delle micce scatenanti che portò poi al sequestro di Aldo Moro. Cosa voleva fare Aldo Moro? Voleva fare un partito di nazionalità solidarietà nazionale, scusate, con appunto Enrico Berlinguer, che era il segretario del Partito Comunista. Cioè, una cosa mai vista, nel senso... Però
inaccettabile, inaccettabile. Secondo tutti gli altri esponenti della DC.
Inaccettabile.
Ecco.
Però, essendo comunque Aldo Moro un uomo di larghe vedute, pur essendo comunque cattolico, era comunque un uomo di larghe vedute.
Cioè, era anche molto cattolico. Cioè, questo non vuol dire... Cioè, nel senso...
No, era un cattolico non conservatore, ma progressista. Mm-hmm. Cioè, se così vogliamo definirlo, capito? Fece questo compromesso, tentò di fare questo compromesso, perché poi appunto non ci fu, perché venne rapito. Tentò di fare questo compromesso con Enrico Berlinguer, e ci fu una serie di critiche, ma non solo comunque da esponenti dei vari partiti, ma comunque da personalità importanti, come può essere, che ne so, il Partito Comunista era sotto stretto controllo del Partito Comunista Sovietico, si sentivano,
esatto, sì.
erano in contatto, e non volevano che loro facessero questo accordo con l'ADC.
Ma anche ad esempio i paesi dell'Alleanza Atlantica, della NATO, quindi appunto gli Stati Uniti, perché appunto quelli erano gli anni della Guerra Fredda, quindi questo bipolarismo tra il blocco sovietico e il blocco statunitense. Quindi anche ad esempio quindi dagli Stati Uniti non vedevano invece di buon occhio che il governo italiano, che era appunto in cui c'era al potere il partito di destra cattolico, tentasse questa apertura con il Partito Comunista. Ecco, anche appunto da entrambi i lati era una cosa abbastanza, diciamo, non era molto
non
condivisa,
accettata.
Ecco, non era,
esatto,
molto condivisa questo compromesso storico, la famosa teoria delle divergenze parallele. Ecco,
bravo, dove l'hai studiata?
Da nessuna parte,
da nessuna...
la so, perché, cioè,
bravo, bravo,
perché non studiamo bene l'educazione civica a scuola.
Esatto.
Ecco.
Ma noi torniamo nel 1963, perché nel 63 usciva questa bellissima canzone di Gino Paoli.
Sapore di sale, sapore di mare, che hai sulla pelle, che hai sulle labbra, quando esci dall'acqua e ti vieni a sdraiare vicino a me, vicino a me. Sapore di sale, sapore di mare, un gusto un po' amaro di cose perdute, di cose lasciate lontano da noi, dove il mondo è diverso, diverso da qui, il tempo è dei giorni che passano pigri e lasciano in bocca il gusto del sale, ti butti nell'acqua e mi lasci a guardarti e rimango da solo nella sabbia e nel sole, poi torni vicino e ti lasci cadere così nella sabbia e nelle mie braccia, e mentre ti bacio, sapore di sale, sapore di mare, sapore di te. Thank you. del tempo e dei giorni che passano pigri e lasciano in bocca il gusto del sale. Ti butti nell'acqua e mi lasci a guardarti e rimango da solo nella sabbia e nel sole. Poi torni vicino e ti lasci cadere, così nella sabbia e nelle mie braccia. E mentre ti bacio, sapore di sale, sapore di mare.
Sapore di sale,
sapore di mare.
Allora, abbiamo messo questa canzone per rievocare un po' il tempo, quell'epoca del 1960, degli anni 60.
63, sì.
Un po'.
Precisamente 63, diciamo.
Perché, appunto, nel senso, prima che il terrorismo arrivasse, nel senso, era un'epoca comunque felice.
Abbastanza leggera, era l'epoca del boom economico, esatto. Quindi, cioè, della ripresa subito dopo la Seconda Guerra Mondiale, quindi... Ecco, appunto, anche questa canzone è abbastanza leggera, abbastanza...
Frizzante.
Sì, esatto.
No, vi immaginate...
Che si taglia con un grissino, esatto. Capite?
Come Rio Mare.
Come il sapore di Rio Mare.
Quanto facciamo ridere, mamma mia. Allora, ti lascio la parola.
Allora, appunto, abbiamo detto, stiamo parlando di Aldo Moro. Questa canzone è del 1963 perché nel 63 ci fu il primo governo, lui divenne presidente della Democrazia Cristiana, quindi divenne anche poi presidente del Consiglio nel suo primo governo Moro. Comunque appunto negli anni successivi lui ricoprì anche altre varie cariche, appunto di, come abbiamo detto, di ministro, eccetera. Andiamo un po' avanti negli anni e arriviamo al 1978, quel fatidico 1978, quindi come ne abbiamo parlato nella puntata di Peppino Impastato. Il 78 è l'anno in cui Moro fu rapito dalle Brigate Rosse e poi ucciso, quindi... Vi parliamo adesso del loro rapimento. Allora, mentre Springsteen aveva fatto uscire quell'album che vi abbiamo raccontato la volta scorsa, Aldo Moro, nella giornata, la mattina del 16 marzo del 1978, esce di casa, che adesso non mi ricordo l'indirizzo, era tipo un via a Roma, via
tra zona Monte Mario e non mi ricordo bene, però comunque quella è la zona.
Sì.
E esce di casa.
Esce di casa per andare al Parlamento, perché quel giorno lì si doveva votare la fiducia per il terzo governo Andreotti the third. E allora quindi Moro esce di casa e con gli uomini della sua scorta, erano divisi in due macchine, erano cinque carabinieri della scorta, di cui due appunto erano la colonna, diciamo, di macchine era fatta da due macchine. Nella prima macchina c'erano Aldo Moro sui sedili seduto dietro e due carabinieri davanti, mentre nell'altra macchina c'erano altri tre carabinieri sempre della scorta. Allora, quella mattina appunto non poteva minimamente immaginare quello che era stato architettato per lui, perché quando queste due macchine fanno per attraversare via Fani, sempre a Roma, sempre lì vicino, diciamo, dove abitava Aldo Moro.
All'incrocio con via Stresa, praticamente, tra via Fani e via Stresa.
Sì, esatto, praticamente appunto queste le due macchine dove c'era Aldo Moro, arrivate a questo incrocio appunto tra via Fani e via Stresa, vengono poi bloccate da due auto dei brigatisti. E quindi poi un comando di non mi ricordo quante persone, però erano, mi sembra tipo una decina di persone, diciamo, complessivamente, di cui tipo quattro erano quelli armati. Infatti si erano divisi tipo due macchine. Appunto, questi brigatisti armati con armi automatiche, quindi diciamo anche, voglio dire, non erano degli sprovveduti, ecco, era un'azione appunto pianificata e premeditata per bene. Uccidono tutti e cinque gli uomini della scorta, che non, cioè, uccidono in una roba di 30 secondi, di
l'agguato, un minuto. L'agguato è durato ufficialmente 3 minuti. Quindi in 3 minuti hanno ucciso, esatto, 5 persone.
Dalle 9.02 alle 9.05 c'è scritto nella Bibbia fatta da Carlo Lucarelli.
Esatto. Citiamo la fonte Blu Notte,
la fonte
storia
Blu
delle
Notte della nostra, appunto, di questa nostra puntata. Appunto, era un comando armato, diciamo, cioè non erano appunto degli sprovveduti. Infatti poi dalle indagini balistiche diciamo riuscirono a risalire tipo a quali armi vennero utilizzate. Praticamente dei 95 colpi, mi sembra, dei 92 colpi sparati in 3 minuti, quindi c'è, cioè, una roba quasi da Guinness dei primati praticamente. Di questi 95 colpi, appunto, tipo una quarantina, mi sembra 45, furono tipo esplosi da un'unica arma, quindi nel senso di un, cioè, di un quasi dei killer professionista. Che un altro dettaglio che ho trovato, diciamo, no, interessante, un altro dettaglio è che praticamente questi qui erano vestiti da piloti civili dell'Alitalia, esatto, da personale di volo dell'Alitalia,
esatto,
con questa divisa eccetera, non si, cioè, non so, non...
per trarre comunque in inganno chi, cioè, nel senso, per non dare nell'occhio, nel senso,
vabbè, però voglio dire, quattro piloti civili che passeggiano, che si ritrovano lì nella via,
stare nella mente dei brigatisti è veramente complicato, secondo me, nel senso, in quella testa non so quanto ci fosse qualcosa di buono, non lo so, però deve essere stato veramente, non lo so, agghiacciante entrare nella testa dei brigatisti.
E quindi niente, allora fanno fuori gli uomini della scorta, queste cinque poveri cristi della scorta, e rapiscono il presidente Aldo Moro, lo portano quindi, diciamo, nel loro nascondiglio, quella che loro chiamavano la prigione del popolo, perché appunto loro questa azione la facevano, cioè tutte le loro azioni servivano per combattere il capitalismo e far riportare, cioè, e ridare il potere al popolo, quindi la prigione del popolo, il tribunale del popolo, vabbè, io...
No, diciamo, nel senso, comunque...
Cioè, devo dire, cioè, sono sincero, faccio fatica un po' a capire, nel senso che... Oh, mi sembrano mi sembrano una roba proprio da lavaggio del cervello,
no,
però
si tratta di estremismo, nel senso di fanatismo, sì, comunque politico, nel senso, si tratta proprio di questo. Se una persona arriva a pensare a questo, di attentare proprio, comunque di intraprendere una lotta armata, perché loro quello facevano, comunque sulla base delle lotte armate che accadevano comunque nei vari paesi sudamericani, alla fine, perché da quello prendevano ispirazione e si basavano appunto su questo, su comunque fanatismo politico e lotta armata, quindi combattere proprio le autorità dello Stato e per far sì di... perché loro, secondo loro, la democrazia era decaduta da tempo, nel senso, eravamo comunque in una specie di... non dittatura, però comunque in un... le cose non stavano andando
regime
come...
del partito, ecco, così lo definivano anche.
Le cose non stavano andando come volevano loro, quindi gli sembravano che andasse tutto male.
E comunque allora, quindi rapiscono il presidente Moro e lo portano nel loro nascondiglio, che era in via Montalcini.
Montalcino 8,
interno 1.
Bravo.
Sempre Lucarelli docet. Esatto. Paura.
Paura,
allora appunto lo portarono in questa prigione del popolo, e in questi due mesi e mezzo di
55 giorni
di prigionia, li fecero proprio quello che loro definivano il processo del popolo, quindi, cioè,
Aldo Moro si ritrovò in questo praticamente loculo, in un appartamento, e gli chiesero: ha capito chi siamo, presidente? E lui fa, sì, ho capito, e aveva capito dove si trovava, cosa gli era successo, tutto. Restò 55 giorni in via Montalcino all'interno 1 senza che le autorità lo scoprissero e comunque andassero a cercarlo e andassero vicini comunque a trovarlo, perché ci furono varie comunque teorie del ritrovamento. Innanzitutto il giorno stesso, comunque il giorno dopo, ci furono 32 blocchi di posto a Roma che setacciavano tutte le strade per far sì di trovarlo, perché comunque l'emergenza era tanta, nel senso avevi comunque rapito un'autorità così importante come il presidente della DC, quindi ci furono molte correnti di pensiero tra chi voleva trattare e chi non voleva trattare. Per esempio, non voleva trattare Giulio Andreotti, voleva trattare Bettino Craxi, che era comunque il leader del Partito Socialista.
Sì, sì, esatto. Cioè, che questa, comunque, questa contrapposizione, allora, per dirti, le ragioni del sì e le ragioni del no, visto che abbiamo citato il referendum. No, niente, allora, comunque appunto, i brigatisti all'inizio appunto, dall'alto del loro estremismo, diciamo, dopo un po' comunque hanno aperto, diciamo, la possibilità di uno scambio di prigionieri e quindi appunto di rilasciare Aldo Moro per far rilasciare dei brigatisti che erano già stati arrestati, adesso non mi ricordo bene i nomi, però c'erano diversi soggetti. E comunque appunto invece dall'altra parte, tra gli schieramenti politici, c'erano quelli che volevano appunto che una figura così importante come Moro non morisse, diciamo, non fosse comunque lasciato così in balia di questi assassini, perché poi li bollarono appunto come assassini per quello che poi è successo.
Hanno fatto.
E invece anche quelli che dicevano no, poi comunque, diciamo, davano ragione, cioè non perché li stesse antipatico Aldo Moro, ma perché ad esempio dicevano che non si poteva scendere a patti con questi, perché il solo fatto, diciamo, di accettare questa trattativa di scambio con loro significava, diciamo, dargli poi un peso politico e con tutte le conseguenze che ne derivano. Ad esempio mi ha colpito la frase di Pertini, presidentissimo Pertini, che lui diceva: io non voglio vedere i funerali di Aldo Moro, ma non voglio neanche vedere i funerali dello Stato. Cioè, e questo voglio dire, era una situazione, non so, secondo me un po' difficile anche, diciamo,
sì,
nello schierarsi.
Molto difficile. Io posso capire cosa abbiano passato comunque le autorità competenti dell'epoca, nel senso, se trattare o meno, perché comunque significava scendere a patti con questi criminali, quindi era un po'...
Sì, esatto, poi appunto il fatto dello scambiare i prigionieri che poi venivano liberati, cioè, capito, veniva meno poi quella che era il... Cioè, era come se si dovesse poi attuare delle misure straordinarie per combattere contro le brigate. Ma quella cosa non fu così, cioè, nel senso che poi comunque dopo l'omicidio Moro e dopo tutti gli altri eventi, diciamo, diciamo che il governo, lo Stato andò avanti normalmente, nel senso che appunto tutti i processi, tutte le indagini, eccetera, sono state portate avanti dalla magistratura ordinaria senza, diciamo, misure straordinarie. Era anche un po' questo, non so, il senso, cioè di non dare troppo peso a questa compagine extraparlamentare, ecco.
Dopo vi raccontiamo alcuni dettagli, ma arrivando al dunque, altri dettagli, nel senso, ciao, già ve ne abbiamo raccontati parecchi. Arrivando al dunque, il 9 maggio 1978 Aldo Moro viene ritrovato in una Renault rossa in via Caetani.
Sì, con la targa che finisce per 5N. Sì, viene ritrovato appunto in via Caetani, perché dopo i successivi tentativi di trattative che erano falliti, i brigatisti hanno detto che sì, e che avrebbero quindi applicato la pena stabilita dal Tribunale del Popolo. E
adesso vi facciamo sentire direttamente un documento che abbiamo preso appunto da Blu Notte, dove un'abbastanza inquietante telefonata tra il brigatista e un parente di Aldo Moro.
Nicolai, è lei il professor Franco Tritta? Sì, ma io voglio sapere chi parla. Brigata Rossa. Stai bene?
Ha capito?
Sì. Adempiamo le ultime volontà del presidente, comunicando alla famiglia dove potrà trovare il corpo dell'onorevole Aldo Moro.
Che cosa dovrei fare?
Mi sente?
No, se può ripetere, per
cortesia. Non posso ripetere, guardi.
Sì.
Allora, lei deve comunicare alla famiglia,
sì,
che troveranno il corpo dell'onorevole Aldo Moro,
sì,
in via Caetani.
Via?
Caetani. Lì c'è una Renault 4 rossa. I primi numeri di targa sono
N5. Devo telefonare io?
No, dovrebbe andare personalmente.
E non può.
Non può? Dovrebbe per forza.
Per cortesia, no.
Mi dispiace, ma... cioè, se lei telefona, non... verrebbe meno l'adempimento delle richieste che c'era, ce l'ha fatto espressamente il presidente.
Parli con mio padre, la prego.
Vabbè, se non conoscete questa canzone possiamo anche non essere amici. Erano i Depeche Mode, scritto D-E-P-E-C-H-E, non D-E-P-S.
Oh, mamma mia.
Ecco. No, era comunque un...
una perla che abbiamo trovato dal web, esatto. Diciamo come, le cose come stanno, l'abbiamo trovata dal web, scritto Depeche, SH
Pesce, pesce,
però
pesce.
Voglio dire
va pesce, pesce.
Però voglio dire, i fonemi sono sempre quelli, per cui, cioè, boh, va bene, forse, no?
No, non va bene. È inutile che fai sta faccia, cioè,
vai,
va
vai
bene.
Stai calmo, stai
allora
calmo.
Policy of Truth dell'album Violator, eh? Truth. No, c'è qui una linguista, quindi anch'io mi sto laureando, quindi...
dobbiamo stare attenti a come parliamo stasera.
Policy of Truth dell'album Violator del 1990, uno degli album più venduti della storia dei Depeche Mode, forse il
più venduto nella storia dei Depeche
con
Mode.
7 milioni di copie.
Bravo.
E un album che ha grandi successi all'interno, diciamo nei due che bastano, avanzano: Enjoy the Silence e Personal Jesus. Poi ci sono World in My Eyes, Halo, poi c'è Clean. Comunque tutto quell'album è una figata pazzesca, che va ascoltato dalla prima all'ultima canzone, tutto d'un fiato. Sedetevi su una sedia, ascoltatelo, non so, sì, esatto, una sedia come quella che ci sta indicando il nostro regista. Quindi, grande
canzone.
Non so
perché ci ha tenuto ad indicare una sedia, però va bene.
Vabbè, comunque volevamo mettere questa canzone perché appunto ci rievocava al senso di verità che c'è dietro questa storia, che secondo noi non verrà mai...
Che sfugge ancora,
esatto, perché non verrà mai scoperto. Una cosa, per dirvi, è che comunque il memoriale di Moro, poi le sue lettere, non sono mai più state trovate. Cioè, questo è clamoroso, nel senso, comunque tutte le registrazioni che sono state fatte
degli interrogatori, sì.
Esatto, nel mentre lui era nell'oculo in via Montalcino 8, interno 1, mi piace dirlo, non sono mai più state trovate, come per esempio, non so, posso fare un paragone come l'agenda rossa di Borsellino, che non è stata... mai più trovata. Cioè, sono questi misteri di Stato che sono ancora appunto avvolti.
Sì, diciamo che comunque nebbia di questo sequestro ci sono ancora alcune lettere che lui aveva scritto durante la prigionia, tipo la lettera alla famiglia, la lettera ai suoi compagni di partito, la lettera al Papa, anche perché Moro era anche molto amico del Papa Paolo VI, che fece un appello ai brigatisti di rilasciare appunto lo statista.
Scusa se ti interrompo, vogliamo parlare della definizione di statista?
Parliamone, perché no?
Statista, cioè, voi avete mai sentito ovviamente la parola statista sempre, però non vi siete mai chiesti che cosa significa. Tu, Gabri, ti sei mai chiesto che cosa significa? Sì? Tutti i giorni, guarda, se lo chiedo davanti al computer.
Noi facciamo i nostri sondaggi...
No, mai sentita.
Facciamo i nostri sondaggi, punto,
esatto,
tipo...
sempre su persone medie, capito?
Sì,
della
gli exit poll con il nostro regista.
Sì, viva la scopa! Esatto. Quindi,
comunque,
statista,
vai,
cosa vuol dire statista? Semplicemente significa grande uomo di Stato, nel senso, grande manovratore che sa tutte le manovre, appunto, le varie appunto, manovre da fare nello Stato, nel meccanismo proprio di Stato. Significa semplicemente questo.
Però secondo me, diciamo che è anche un'accezione positiva, nel senso, cioè, il grande statista era anche una figura, voglio dire, importante, una figura appunto autorevole, di rappresentanza. Cioè,
che
per
conosce
dire,
come funziona il
sì,
il
per dire, ecco,
del...
una persona per bene, per dirla, diciamo, i politici di una volta, ecco. Cioè, esatto. Nel senso, a me non capita quasi mai di sentirlo ai giorni d'oggi. Ecco, su
un statista, Matteo, sì. Renzi statista, dove?
No, non si dice.
Bello figo gu statista, no, cioè...
Vabbè.
Non faccio praio. Vabbè. Qui stiamo degenerando. Vabbè, fine puntata.
Si è fatta anche una certa ora, ragazzi.
Comunque, dicevamo, le varie. Abbiamo parlato appunto di questa dietrologia, delle varie dietrologie. C'è da raccontare anche un episodio particolare che ci ha colpito particolarmente. di questa seduta spiritica che è stata fatta nel mentre Aldo Moro era stato rapito.
Sì.
Perché poi è stata anche deposta in tribunale nel mentre poi...
Sì, sì, esatto. Tipo il, anzi, Romano Prodi, il buon vecchio Romano Prodi,
esatto.
Appunto ha deposto nella sua deposizione in tribunale per il processo che hanno fatto, poi ha raccontato che lui, diciamo, erano quasi disperati alla ricerca del prigioniero Aldo Moro, e appunto le stavano provando tutte, anche proprio questa seduta spiritica, che non mi ricordo, diciamo, chi è che ci fosse dentro,
no.
Però il risultato di questa seduta proclamava...
Praticamente in questa seduta spiritica apparve Don Luigi Sturzo, che disse una parola, Gradoli.
Subito su Google Maps,
Gradoli,
che non esisteva.
Gradoli è una città della Russia, praticamente, che però
ma no, è anche tipo anche un comune,
ah, no,
in comune di Viterbo,
è un comune in provincia di Viterbo, scusate, mi ero confuso, un comune in provincia di Viterbo. Furono fatte le ricerche in provincia di Viterbo in questo Gradoli,
sì, uno però, spiegamento di forze per questo paesino
assurde.
Così
e però non trovarono nulla. Allora, sempre appunto da questo documentario da cui abbiamo attinto, si vede proprio una signora anziana che dice: ma ci sarà
una via Gradoli
a Roma? Effettivamente una via Gradoli a Roma c'è.
E che cosa c'è in questa via? Cosa c'era in questa via Gradoli?
C'era un grande covo delle Brigate Rosse, dove abitava Mario Moretti, che praticamente era uno dei
era il capo del del gruppetto che aveva appunto rapito Aldo Moro.
Esatto.
Ecco. Quindi qualcosa l'avrebbero trovato in via Gradoli, però...
Però effettivamente non c'era Aldo Moro. C'era comunque qualcosa di importante, però non c'era Aldo Moro. Andarono poi in questa via Gradoli a scoprire quel covo, perché poi Mario Moretti lasciò tipo la doccia aperta e la signora del piano di sotto, avvertendo comunque che il soffitto era bagnato, chiamò i pompieri e entrarono nell'appartamento di Mario Moretti.
Comunque, ecco, dopo, diciamo, a parte dopo queste altre curiosità, noi vi volevamo anche un po' parlare della figura di Aldo Moro nella cultura di massa. Abbiamo raccontato la politica, abbiamo raccontato il sequestro, vi parliamo un po' così, diciamo, della sua figura nell'immaginario collettivo. Quindi, ad esempio, per dire, ci sono, come ogni grande personaggio, gli è stata dedicata una canzone, ma siccome parliamo spesso di musica, è vero, parliamo
no, certo.
troppo di no, parliamo no. abbastanza di musica.
È il giusto, nel senso, il giusto mix tra storia e comunque la musica che è legata alla storia, quindi.
Ecco, allora, siccome parliamo abbastanza di musica, abbiamo deciso di cambiare un po' argomento, cioè quindi parliamo di cinema invece, dei diversi film che, diciamo, in cui è presente la figura di Aldo Moro.
Uno l'ho citato già io.
Prima, esatto, Il Divo. Che sì,
non è proprio presente, però comunque parlando di Andreotti, la cosa è già successa comunque, perché il Divo, riprendo un momento storico in cui l'attentato è già successo,
sì, sì.
E appunto Andreotti rimugina sul fatto che comunque lui magari non abbia aiutato abbastanza la ricerca, comunque non sia stato propenso proprio,
esatto,
alla ricerca,
esatto, sì, sì.
E si rimugina dentro su questa cosa.
Sì, diciamo che si vede appunto nel monologo in cui parla del potere, si vede un po' come se si pentisse poi di tutte le vittime di queste stragi, che lui definisce poi stragi di Stato, cioè
sì.
che quindi una mano dei poteri forti dietro queste organizzazioni che hanno poi combinato queste stragi c'era.
Infatti comunque, lui si prende le sue colpe, dice io centro.
Sì. Comunque altri film molto, diciamo, belli sono ad esempio Todo Modo, del regista Elio Petri, grande regista italiano, che in realtà è una sorta di parodia farsesca, tratta dal romanzo, dall'omonimo romanzo di Leonardo Sciascia, in cui il personaggio del presidente è palesemente, diciamo, ispirato alla figura di Aldo Moro, ed è interpretato da Gian Maria Volonté, il grandissimo Gian Maria Volonté. Chissà che magari non ci scappa anche una puntata su Gian Maria Volonté,
non lo so. Io voglio fare su Andreotti, te l'ho detto.
Vabbè, possiamo fare di tutto, quello che vogliamo. Un altro film italiano è stato proprio il caso Moro, quindi proprio sulla vicenda di Aldo Moro. Anche qui Aldo Moro interpretato da Gian Maria Volonté. grandissimo attore. Un altro film che è abbastanza recente, che è molto carino, si chiama Romanzo di una strage, che ragazzi, cioè, c'è un cast che definire stellare, cioè stellare del cinema italiano, cioè, ma proprio non stellare, io direi proprio interstellar, proprio, cioè un cast interstellar di attori italiani. Tipo, allora, il film innanzitutto diciamo che si muove negli anni intorno alla strage di Piazza Fontana, e quindi l'oggetto, diciamo, della vicenda sono poi le indagini del commissario Luigi Calabresi, che è interpretato da Valerio Mastandrea. Altro grande attore del momento, diciamo, di questi anni. Poi ci sono anche tipo Luigi Locascio, Pierfrancesco Favino, che interpreta l'anarchico Pinelli, quello che poi, diciamo, era stato arrestato, eccetera. E invece, appunto, c'è anche Aldo Moro, compare anche Aldo Moro, diciamo, nel film, interpretato da Giffoni. Giffoni. Non mi ricordo il nome, però vabbè.
È il bello della diretta, capo.
Vabbè, dai. Un altro film invece, che è anche questo molto carino, ma è che allora si chiama Buongiorno Notte. E non è, diciamo, è incentrato proprio sul rapimento Moro, quindi avviene in quei 55 giorni della prigionia del presidente. Solo che non è un documentario, cioè non è un film realistico su quella che è stata la prigionia, ma è un film che, diciamo, che fa vedere questo rapimento, la prigionia di Aldo Moro, dagli occhi di una brigatista che, diciamo, che faceva parte, dell'unica donna che faceva parte di questo manipolo di militanti delle Brigate Rosse, che nel film si chiama Chiara, però è palesemente ispirata alla brigatista Anna Laura Braghetti, che era poi quella che era tipo l'unica, diciamo, tra virgolette, incensurata del gruppo, che non era quindi in clandestinità, e era lei l'affittuaria della casa, cioè avevano affittato questa casa lei e un altro brigatista, questo qua però sotto, diciamo, un'identità farlocca. Allora, quindi questa brigatista qui, Anna Laura Braghetti, scrive poi, diciamo, fu arrestata e nei primi anni 2000 scrive un romanzo, diciamo, che si chiama La prigionia, in cui narra questi gli eventi della prigionia, diciamo, questi giorni della prigionia visti, diciamo, secondo
da
i
fuori.
Suoi diciamo, secondo no da fuori secondo il suo punto di vista il punto di vista, appunto, anche femminile, che nel film si vede parecchio. Che poi istinto si lei infatti si intenerisce, diciamo, che un po', diciamo, che poi comunque non è poi così favorevole all'esecuzione del
no esatto perché
dello
comunque
statista.
Vogliamo dire che dentro proprio le Brigate Rosse c'erano due correnti di pensiero: chi voleva ucciderlo e chi non voleva ucciderlo, chi era contro questi atti deplorevoli, che infatti molti si allontanarono proprio dal movimento,
sì.
Dal movimento combattente.
E comunque nel film, appunto, si vede, diciamo, questa pietà che lei prova per il prigioniero. E infatti c'è anche una sorta di doppio livello narrativo, cioè, appunto, il livello, diciamo, della realtà e poi quello, un livello, diciamo, onirico dei sogni che magari che lei fa, in cui ad esempio tipo l'ultima notte prima che, diciamo, lo portassero via per ucciderlo, lei fa addormentare, vabbè, sto spoilerando il finale, però nel senso lei, diciamo, fantastica il fatto di liberarlo, di farlo poi passeggiare liberamente per la via e tornare a casa. Insomma, è una sorta di sindrome di Stoccolma al contrario. Che ne
dici? Mamma mia, quante ne sai. No, siccome tu sei il medico, sindrome di Stoccolma io non so cosa sia, però beh.
Qua siamo tutti che lo indichiamo che lo indichiamo con
due.
Disprezzo.
Siamo in due anche Gabri, quindi è inutile che fate
tante
saccente. Al massimo conosco la canzone dei Muse, che
si chiama appunto come quella roba. Come
vabbè,
quella,
insomma,
quindi.
Noi vi salutiamo, vi diamo appuntamento a mercoledì prossimo, saremo ancora vostri.
Vi facciamo
alle
ascoltare
10.
Questa canzone per chiudere, diciamo, questa bella canzone di Caparezza, tratta dall'album Il Sogno Eretico. Capito? Che bellissimo questo gioco di parole. Sogno erotico, sogno eretico.
Mamma mia,
bellissimo.
Se ci fosse qua il nostro amico di nome GTR.
capito che lui di queste esatto. di rime, di incastri.
Vabbè, lo salutiamo. Salutiamo Antonella che ci ha ascoltato e, dalla lontana Olanda. Ringraziamo le persone in studio qui
che ci vogliono
presenti.
Bene.
E noi vi salutiamo, vi diamo appuntamento a mercoledì prossimo. Non sappiamo ancora su cosa, non ve lo diciamo, però vi vogliamo bene. Ciao.
Ciao a tutti.
Non siete stato voi che parlate di libertà come si parla di una notte brava dentro i lupanari. Non siete stato voi che trascinate la nazione dentro il buio, ma vi divertite a fare i luminari. Non siete stato voi che siete uomini di polso, forse perché circondati da una manica di idioti. Non siete stato voi che sventolate il tricolore come in curva e tanto basta per sentirvi patrioti. Non siete stato voi nel vostro parlamento di idolatri, pronti a tutto per ricevere un'udienza. Non siete stato voi che comprate voti con la propaganda, ma non ne pagate mai la conseguenza. Non siete stato voi che stringete tra le dita il rosario dei sondaggi sperando che vi rinfranchi. Non siete stato voi che risolvete il dramma dei disoccupati andando nei salotti a fare i salti in banchi. Non siete stato voi. Non siete stato voi. Siete stato voi. Non siete stato voi. Non siete stato voi, uomini boia con la divisa che ammazzate di percosse i detenuti. Non siete stato voi, con gli anfibi sulle facce disarmate, prese a calci come sacchi di rifiuti. Non siete stato voi, che mandate i vostri figli al fronte come una carogna da una iena che la spolpa. Non siete stato voi che rimboccate le bandiere sulle bare per addormentare ogni senso di colpa. Non siete stato voi, maledetti forcaioli impreparati, sempre in cerca di un nemico per la lotta. Non siete stato voi che brucereste come streghe gli immigrati, salvo venerare quello nella grotta. Non siete stato voi, col busto del duce sugli scrittori e la Costituzione sotto i piedi. Non siete stato voi, che meritereste d'essere estirpati come la malerba dalle vostre sedi. Non siete stato voi. Non siete stato voi. Siete stato voi. Non siete stato voi. Non siete stato voi che brindate con il sangue di chi tenta di far luce sulle vostre vite oscure. Non siete stato voi che vorreste dare voce a quotidiani di partito muti come sepolture. Non siete stato voi che fate leggi su misura come un paio di mutande a seconda dei genitali. Non siete stato voi che trattate chi vi critica come un randagio a cui tagliare le corde vocali. Non siete stato voi, servi che avete noleggiato costumi da sovrani con soldi immeritati. Siete voi, confratelli di una loggia che poggia sul valore dei privilegiati come voi, che i mafiosi li chiamate eroi e che il corrotto lo chiamate pio. E ciascuno di voi, implicato in ogni sorta di reato, fissa il magistrato e poi giura su Dio. Non sono stato io.